Bene. Beh, intanto grazie. Diversamente da quello che ha detto Florinda, le mie competenze matematiche sono estremamente limitate, quindi le mie domande saranno domande molto ingenue, di chiarificazione. La prima, lei ha detto che considera, e anche la letteratura, una parte di letteratura, considera la matematica una scienza storica. In che senso è una scienza storica? Perché ha una storia, perché ha un'evoluzione nel tempo, e se è una scienza storica, mi chiedevo se lei immagina che la matematica, alle sue origini o in qualche momento del tempo, nasca o sia sollecitata dal non matematico, da qualcosa che non è matematico, perché l'impressione, sentendola parlare, è che le teorie che lei presenta facciano riferimento ad altre teorie, che facciano riferimento ad altre teorie nel campo della matematica. Quindi volevo capire in che senso, in che modo va interpretata la dimensione storica della matematica. Seconda domanda legata alla prima è che immagino, penso, per quel po' che ne so, che la matematica sia, come diceva l'esempio di Egidio, no? Come una città molto grande, con tanti quartieri, tanti pezzi, immensi. Oggi penso che nessuno, nemmeno il più grande matematico del mondo, abbia un dominio totale, completo di tutto questo, quest'enorme città che si espande, no? E allora la mia domanda è: che cosa tiene insieme tutto questo? Che cos'è che fa dire questa cosa qua è un pezzo della matematica, quest'altra qua è un pezzo della matematica, dove non so, ci sono tutte le, per dire, le parti di matematica legate al calcolo, legate agli algoritmi, cioè ci sono tutte delle parti di matematica che apparentemente sembrerebbero molto distanti o comunque un po' distanti dal tipo di matematica a cui fa riferimento lei. Cioè, che cosa, qual è il campo entro il quale si può dire questa è una matematica? E questa è una domanda apparentemente ingenua, credo, però che per noi ha senso, perché per molti di noi, quando abbiamo in mente la matematica, abbiamo in mente una matematica molto elementare, che ha a che vedere, al più abbiamo studiato alle scuole superiori un po' di analisi matematica, qualcuno anche all'università, qui qualcuno ha fatto matematica, ma molto pochi. E quindi capire cosa si intende, cosa i matematici intendono per matematica, o cosa lei intende per matematica. Fermo restando che per me è sempre una buona risposta è che la matematica è quella che fanno i matematici. Quelli che si chiamano matematici fanno qualcosa, quella lì è la matematica, che per me è una buona risposta, diciamo. E l'ultima domanda che all'inizio Florinda aveva, in qualche modo a cui aveva alluso Florinda e anche Egidio, ma dalla sua prospettiva e dalle teorie che lei ha presentato e che presenta, ma c'è qualche relazione, qualche rapporto fra la matematica e la natura? Visto che le scienze naturali usano intensamente la matematica come strumento di descrizione, previsione, conoscenza del mondo naturale. Mentre la prospettiva che lei presenta apparentemente richiama un'idea secondo la quale la matematica è un'attività molto inventiva, no? Cioè si inventano delle matematiche, che magari ne riorganizzano delle altre, le mettono insieme, le ordinano, eccetera, eccetera. Ma c'è un rapporto fra matematica e natura? Sto
Questioni prima, domande
qua, sto qua.
complicatissime. Dunque, forse cominciamo da quella anche per matematica e natura. Sì, se c'è una relazione fortissima, ma è una relazione che credo nella prospettiva della filosofia matematica viene data dopo. Diciamo la matematica. Boh, risponderà a tutte le cose allo
Sì,
stesso tempo, forse.
sì.
La matematica infatti comincia per dare delle precisioni a grandi domande filosofiche. La grande matematica comincia dai greci, anche se prima dei greci ci furono delle matematiche molto più legate al calcolo nella Mesopotamia, nell'spirito degli egizi, ma la matematica come pensiero, in questo senso che dicevo, la matematica come pensiero è un invento dei greci, è completamente legata alla sua filosofia. Dunque, ci sono delle domande filosofiche profonde che la matematica intenta rispondere in parte. Dunque, l'infinito matematico, l'apeiron dei greci, cominciare a capire quelle cose con delle tecniche più precise sono le prime grandi costruzioni geometriche dei Greci, che sono anche relate alle armonie dei pitagorici tra musica e matematica. Dunque ci sono degli inizi, dei cominci, dove la matematica viene chiaramente dalle altre parti del pensiero. È un pensiero che si relaziona alle altre parti del pensiero e che dà più precisione a quelle parti. Dunque, in quel senso, comincia a essere anche una scienza storica, e quando dico scienza storica è perché la matematica è veramente una costruzione dell'umanità. Non è una qualcosa che ci viene dalla natura, o non è qualcosa che ci viene da un dio, è una costruzione di esseri umani in circostanze che sono spesso molto molto dolorose per i matematici. Sapete che molti matematici danno la loro vita per lo sviluppo della sua matematica. In certi momenti sono veramente molto prossimi alla follia. Grandi matematici come Gödel, come Grothendieck, come Cantor sono nel limite di grandissime astrazioni che fanno veramente male alla sua propria vita. Dunque la matematica è nella vita stessa, lo diceva Meazza nella sua presentazione e lo ripeterò qui con una frase di Florensky in un certo momento dopo. La matematica dunque è veramente inserta nella vita di esseri umani. Questi esseri umani hanno una capacità immaginaria incredibile. Inventano delle strutture astratte, delle armonie, delle contrapposizioni, delle dialettiche. In un momento la negazione è fondamentale, e tra le molte definizioni che si possono dare di matematica, una delle più belle forse è: la matematica è lo studio preciso delle frontiere della negazione. Le frontiere di quello che non è. Qual è il bordo della negazione? Il bordo della negazione è veramente uno studio puramente matematico, con delle strutture molto molto precise. I grandi sviluppi di Galois, il più grande giovane matematico morto ai 20 anni nel 1830, è lo studio di quelle strutture che vanno al di là di quello che possiamo vedere. Ci sono dunque in matematica c'è una fondamentale lotta per accedere a quello che non vediamo, l'invisibile che è apparentemente dopo di noi. Ma gli esseri umani hanno quella, i matematici, i grandi matematici hanno quella capacità di immaginazione di portarvi più e più vicino di quello che usualmente non vediamo. Dunque questa capacità immaginaria è molto legata all'uomo, e l'uomo vive in una storia. Dunque in questo senso la matematica è una scienza storica, perché è fatta in momenti molto concreti, e in momenti molto concreti si inventano delle cose che vanno al di là di quegli uomini stessi che li inventano. Un bel esempio erano i numeri complessi inventati dalla scuola italiana nel Rinascimento. Sono inventati per risolvere delle semplici equazioni nel 1400 e poi sono appena utilizzate alla fine del XIX secolo da Maxwell per inventare per fare la teoria dell'elettromagnetismo, che è fondamentale per il nostro mondo oggi. Dunque possono passare quantità di secoli, quantità di generazioni, prima che una invenzione puramente immaginaria della matematica abbia delle concrezioni. Questa parte della concrezione della matematica, è quello che si chiama matematica applicata, e finalmente non è tanto fatta dai matematici, è piuttosto fatta dai scientifici, dai fisici, dagli ingegneri, quelli che fanno che la vita in un certo senso abbia una più semplice comodità nel reale. Ma il matematico è veramente in quel mondo ideale, vive lì in quel mondo ideale molto astratto, molto strano, dove ci sono quantità di contraddizioni, e in queste quantità di contraddizioni il matematico cerca a fare che le cose abbiano una certa armonia lì dentro. questo senso è uno sviluppo storico, e la grande, una delle grandissime domande della filosofia matematica è come può essere che una matematica inventata dagli uomini, una scienza puramente storica, abbia una così forte impronta sulla conoscenza della natura. Questa è la grandissima domanda della filosofia della matematica: come è possibile? E ci sono state tutte le risposte possibili che volete su quella domanda, ma essenzialmente quello che succede è che l'armonia e la ricchezza delle strutture matematiche sono tante che finalmente nella natura alcune di quelle armonie si riflettono. Dunque c'è una naturale riflessione, ma quello viene dopo, non è quello che usualmente succede. Anche, è vero anche, che certe domande fisiche, in questo momento biologiche, fanno inventare delle matematiche. Quello è anche vero. In questo momento lo sviluppo della biologia, lo sviluppo dell'informatica propone nuove domande al pensiero matematico, e ci sono delle matematiche che si inventano oggi per rispondere alla biologia. Ma così come è stato molto chiaro che la matematica del secolo XIX, particolarmente Riemann, è stata la matematica fondamentale per capire la fisica del XX secolo, poi c'è bisogno che ci sia una matematica nuova che serva per lo sviluppo della biologia matematica in questo secolo. Quello non si è fatto ancora. Un grande specialista è anche un altro italiano, che forse anche, non so se lo avete già invitato qui, e dovreste invitarlo, Giuseppe Longo. Giuseppe Longo. Parigi. È un grande specialista in categorie e informatica. Categorie, informatica e biologia. Lui è una persona che potrebbe rispondere a queste domande con molta precisione. Dunque, nell'intreccio di tutto, finalmente la matematica può avere molte definizioni. La classica storica e la classica dei greci è, che ancora è interessante, ancora valida, la matematica è lo studio preciso dello spazio e il numero. Ancora continua ad essere valida. Spazio e il numero. Lo spazio e il numero, la geometria e l'aritmetica. Ancora continua ad essere valida. Soltanto che adesso lo spazio e il numero non sono gli spazi elementari che c'eravano prima del XIX secolo, ma ci sono dei nuovi spazi, nuovi numeri, particolarmente questi di Grothendieck. Grothendieck ha inventato un'estensione della nozione di numero che si chiama schema, gli schemi di Grothendieck, e una generalizzazione della nozione di spazio che sono i topos di Grothendieck. Dunque ci sono gli schemi e i topos, e Grothendieck ha trovato che al di sopra di loro c'è una nozione molto generale, quella di fascio, chiffre, o faisceau in francese, che si proietta sulla nozione di spazio e sulla nozione di numero. C'è un universale archetipico, quello di chiffre o faisceau. La parola fascio non è bella in italiano, ma chiffre o faisceau è stata finalmente inventata da un francese in un campo di concentrazione, dunque in contra dei fascisti. È una generalizzazione che spiega come finalmente la matematica continua ad essere, ma con nuove strutture molto più complesse, lo studio dello spazio del numero. O quella che mi piace a me di più, la matematica, lo studio dei bordi o le frontiere precise della negazione. La negazione è fondamentale in matematica, se non ci fosse negazione non ci sarebbe matematica, eccetera eccetera. Ci sono molte definizioni possibili di matematica. Non so se con le sue
risposte. Grazie mille. Okay. Sì, grazie molto.
Posso aggiungere solo una cosa?
Sì.
No, mi tengo, perché rispetto all'origine greca della matematica, prego, me piace ricordare che alle spalle dell'origine greca della matematica, come la intendiamo noi, no? Più o meno, c'è una tradizione di cui tra l'altro parleremo qui a Mekri, credo, nel seminario di arti dinamiche, una tradizione indù, sì, della matematica, del numero, e laddove noi quest'anno a Mekri stiamo lavorando sulla musica e sul principio di animazione musicale del mondo, diciamo così, e in quell'orizzonte in particolare si sono costruite sapienze assai complesse, profonde, che alcuni studiosi hanno precisamente indicato stare alle spalle, ad esempio, no, della matematica greca, e alle spalle o appunto alla frontiera, no? Sì. O al limite. Però vabbè, era una notazione di passaggio, perché è un universo estremamente affascinante dove appunto numero, ritmo, suono, parola, non sono intesi come entità o schemi differenti, ma sono intesi come forme della medesima intuizione, insomma, no? O forme della medesima organizzazione del rapporto con lo spazio. Sì. Principalmente, con questo volevo dire, perché noi tendiamo a essere tutti molto ellenocentrici, insomma,
sì, però molto occidentali, sì. Sì, sì. Sì, nel mio caso è chiaramente una questione di ignoranza, perché la mia conoscenza è chiaramente occidentale, no? non posso scappare da lui. Ma è chiarissimo che tanto nell'India come nella Cina, Karine Shemla, grandissima studiosa della storia della matematica cinese, mostrano che parallelamente ai greci stanno facendo delle matematiche gestuali importantissime. Forse quello che non è arrivato tanto nella scuola cinese e nella scuola indù è che non si sono alzati a questo concetto veramente astratto. Questa astrattezza finalmente è fondamentale per lo sviluppo della matematica moderna. Senza questo salto all'astrazione, la matematica come la conosciamo oggi non si potrebbe sviluppare. Questo salto all'astrazione è veramente importante.
Posso dire una cosa?
Sì.
Rispetto all'ultima parole che ha detto dell'astrazione, però per esempio in India c'è stata questa grande astrazione dell'invenzione dello zero, che non è cosa da poco.
No, no, è stata importantissima lì, sì.
Ma poi un'altra cosa volevo dire, se l'hai citata prima, a proposito di armonia, lei ha citato tre nomi di matematici che poi sono impazziti, me lo voglio dire anche qualche musicista, Schumann per esempio.
Sì, sì, come no. Sì, stare ai bordi della conoscenza è qualcosa di molto difficile, non è usuale.
Anche filosofi, Nietzsche, anche Nietzsche.
Sì, quando c'è un impegno molto forte di andare alla profondità, finalmente le cose sono difficili. Bene, voglio dunque fare un piccolo dialogo con Sini, con il Foglio Mondo e con Dal ritmo alla legge, una delle produzioni di qui di Mekri, e anche forse prima qui fare un dialogo con Florinda e la sua presentazione di questo anno, il punto che faceva Florinda nella sua introduzione all'anno 2019-2020, e sottolineo alcuni aspetti. Non occorre sottolineare quanto tale proposta contrasti con la tendenza alla frammentarietà che caratterizza non solo le attuali formazioni professionali, ma anche gli ambiti delle loro applicazioni, le espressioni del lavoro culturale, il modo di produzione, le pratiche conoscitive che ognuno di noi frequenta quotidianamente. C'è bisogno dunque di un esercizio di una formazione transdisciplinare permanente. Questo trans è veramente fondamentale, Florinda insiste molto sul trans, anche io insisto molto sul trans, qui siamo molto vicini, abbiamo veramente una lotta contro questa disciplinarità in eccesso, che credo sia fondamentale. Io sempre dico ai miei alunni, dovete essere degli specialisti veramente buoni in qualcosa, o in due o tre cose, ma veramente degli specialisti per poi scappare della specializzazione. Ma bisogna prima passare per la disciplinarietà per poi scappare a questo trans. In questo trans voglio ricordarvi un altro nome, sto ponendo qui possibilità di nomi che sarebbero interessanti per continuare questi temi a Mecri. Un altro nome che per me è veramente importante è Rosa Maria Rodríguez Magda, una filosofa spagnola molto poco conosciuta. Perché? Perché scrive in spagnolo. Ma come noi sempre, io sempre dico, e il maestro Cine è anche l'esempio, uno deve scrivere nella sua lingua. E lì più o meno potrà dire qualcosa di più o meno corretto. Ma se scrive in inglese lo scriverà male. No, non c'è possibilità. Qui è Valencia, è a Valencia. E nel 1989 ha scritto un lavoro moltissimo sulla postmodernità. Per me è la prima volta che qualcuno studia seriamente il trans. Credo che dovreste invitarla in un certo momento. Lo studio è la prima filosofa sistematica del trans, in ogni lingua, credo io. Rosa Maria Rodríguez Marte. È un personaggio interessantissimo. Non so se parla italiano, ma è una cosa che dovresti in un certo momento parlare con lei. È un personaggio molto interessante per questa linea che si vede qui a Mecri, che Florinda chiama per una formazione transdisciplinare. Questa trans è veramente la parte fondamentale. Il transdisciplinare, dice in un certo momento Florinda, è dunque quell'approccio al sapere che predispone le singole discipline a un reciproco attraversamento. Questo attraversamento è dunque fondamentale. Ci sono le diverse discipline e poi ci sono delle forze fondamentali tra di loro, e quello che dobbiamo studiare, quali sono le forze di movimento, di transdisciplina, ma per quello abbiamo bisogno, certamente in un certo momento, la nozione di contesto ben definito, in questo perse anche importantissimo, i diversi contesti, e come tra i diversi contesti ci sono delle traduzioni naturali in un certo momento o artificiali in altri momenti, e la lotta tra la naturalità e l'artificialità è anche molto interessante. Dunque, continuando da questa linea, vi voglio presentare dunque questo libro mio, è recentemente uscito in Colombia, Alexander Grothendieck, una guida all'opera matematica e filosofica, è il primo libro in ogni idioma che vede tutto Grothendieck. Questo è strano, ma è successo così. È successo che in Colombia c'è stata una persona che ha letto molto Grothendieck, da una quindicina di anni leggendo molto in particolare Grothendieck, finalmente quella persona sono stato io, è scritto in spagnolo questa guida, è la prima volta che si vede tutto Grothendieck insieme, non si era veduto nemmeno in francese, nemmeno in inglese, in italiano neanche, dunque veramente sono contento che sia questa la prima volta. Ci saranno una quantità di errori, come sempre arriva con una prima opera, ma è una guida soprattutto. Dunque, se volete sapere quello che ha detto Grothendieck in quel momento, in quella pagina, è qui. Okay? È una guida molto precisa sulle pagine dove Grothendieck ha detto questo o l'altro. E poi c'è questo esercizio di transdisciplinarità nel quale tratto di mostrare che attraverso tutte le diverse operazioni che fa Grothendieck c'è una unità naturale di pensiero. E quella unità naturale di pensiero corrisponde dunque alla sua abilità di vedere gli universali dietro i particolari della matematica, da lì esce una filosofia molto interessante. Questo libro dunque è dedicato a Mekri, sempre riconoscente va questo mio risultato delle lezioni tenute a Mekri in ottobre 2017. È vero?
Grazie.
È proprio vero, perché quella è stata un'opportunità per me di cominciare a mettere a posto tutto quello che avevo letto anni e anni e anni, e finalmente sono stato 2 anni a scrivere questo testo, e qui c'è il testo.
Grazie.
E poi quel testo lo potete trovare anche nella mia, gratis come PDF, nella mia pagina. Nella mia pagina è facile, semplicemente mettete, mettete il mio nome, Fernando Saramea, e questo vi porta alla pagina dell'Accademia, dove molti accademici stiamo mettendo la nostra produzione, e nella pagina dell'Accademia troverete il PDF immediatamente. Qui lo potete scendere, e può essere interessante scenderlo, perché dunque avete una quantità di index, una bibliografia molto completa, probabilmente la bibliografia più completa su Grothendieck, eccetera. Dunque servirà come guida. Dunque, questa è una cosa. L'altra cosa che è anche per Mekri è un testo che si è fatto sulla mia opera in marzo avevo 60 anni, e i miei studenti e colleghi hanno fatto il piacere di scrivere sulla mia opera. Dunque ci sono 16 articoli sulle mie matematiche, la mia filosofia della matematica, i miei studi su Peirce e finalmente la mia saggistica. C'è una quantità di informazione anche sulla mia opera in termini quantitativi, eccetera. E anche questo è per Florinda, Carlo e l'avventura di Mekri, ricordando sempre con grande gioia i nostri incontri. Questo è anche per voi, bueno, lo potete guardare lì, e anche si può scendere gratis in questa pagina dell'Accademia, anche lì. Okay. Il titolo è Universales Relativos, perché è una cosa che mi sembra che sia molto interessante per la cultura, per la matematica, per la filosofia, nel senso di dimostrare che finalmente gli universali sono lontani di essere morti, come si dice. Sono vivissimi e ci sono una quantità di belle possibilità di pensare all'universale. Adesso voglio fare dei riferimenti a Sini, il Foglio Mondo, e come finalmente tante cose che dice Sini, la matematica e la filosofia sono così vicine. In un certo momento Sini parla gli domandano come il suo metodo per pensare, e dice Sini: faccio sempre molta fatica a ricostruire le tappe del mio lavoro, e ho spesso l'impressione di fare una grande confusione di date e di successioni. In sostanza, mi sembra che il procedere si sia caratterizzato per un movimento a spirale verso il basso, che continuamente e anche un po' ossessivamente tornava sui suoi passi e vi sprofondava. Direi che questo è molto, molto matematico. Questa immagine della matematica come una spirale che va verso il basso e cerca nella profondità qualcosa che è bene al di là di noi, come un certo Moby Dick, una immagine metafisica del Moby Dick nel vaso, che poi, sprofondendo, questo produce delle varie stratificazioni, delle pagine, in un certo senso, dove la conoscenza si sviluppa a partire da questo movimento di sprofondare verso il basso. Dunque, lì vedrei una vera intuizione matematica molto, molto naturale anche per noi. Dice Sini: ciò che cerchiamo di fare qui sta parlando di filosofia, ermeneutica, semiotica, ma questo che leggerò è veramente molto molto vicino anche alla matematica. Ciò che cerchiamo di fare qui è guardare questa progressiva trascrizione e trasformazione delle pratiche, questo succedersi delle soglie e delle tende, tenendo fermo che il significato di ogni cosa che venga detta ha senso solo entro il quadro di riferimento della sua soglia. Dunque, questo capire le soglie è molto, molto matematico. La matematica è una quantità di soglie dappertutto, soglie tra le strutture, soglie tra la dimostrazione e l'intuizione, soglie tra la immaginazione e la realtà. Queste soglie sono le soglie che fanno che la matematica si sviluppi naturalmente. E dice Sini, noi vediamo quante stratificazioni essa implichi in sé. Questa stratificazione è fondamentale. La matematica è questa grandissima architettonica dove gli strati sono fondamentali e poi c'è il dialogo naturale tra gli strati. Questo dialogo naturale tra gli strati è capire cosa è la soglia, come si può fare una critica della soglia. Continua a dire Sini. Per ogni raffigurazione, i margini sono fondamentali. Non così per la pagina. Infatti, il girar pagina non significa passare a una nuova scena di mondo. Girando la pagina ci manteniamo in un ideale foglio infinito, sì che noi giriamo la pagina come non la si girasse, cioè senza prestarvi la minima attenzione e senza attribuire al gesto alcuna influenza sul contenuto della lettura. La pagina non fa margine, non ha limite. Al contrario, nella raffigurazione pittografica il margine è fondamentale quanto la miniaturizzazione. C'è un rapporto profondo tra la figura e i suoi margini. Questo è matematica pura. Lo studio di una figura è come nei margini della figura finalmente c'è tutta la conoscenza. Quello che io cercavo di dire in un certo momento quando definivo la matematica come lo studio preciso della frontiera della negazione. Avrei potuto dire lo studio preciso dei margini della negazione. È quello che è veramente importante, il margine, quello che non vediamo usualmente. Continuo con Sini. Dice in un certo momento, è importante vedere sino a che punto un semplice foglio è in grado di renderci soggetti alla sua logica. Esattamente quello che dicevo con i grafi esistenziali un momento fa. Il semplice foglio si rende soggetto alla sua logica. C'è una geometria del foglio, una geometria della conoscenza che ci rende soggetti alla logica. Dunque c'è in un certo senso una pragmatica che spiega cosa sarà la metafisica dopo. Dunque, qui sono esempi in cui vedo la lettura filosofica del Sini e la matematica molto vicine. Adesso alcune letture dove le vedo un po' distanti, cosa che è anche fondamentale. La tenda e ogni tipo di soglia si intrama dunque con la parola nei modi più vari, inimmaginabili e oscuri. La soglia, quello che è inimmaginabile, l'oscuro, molto molto matematico. La parola, forse non tanto. La parola è importantissima per la filosofia, forse non tanto per la matematica, direi. La parola è secondaria alla matematica. Quello che è veramente primario per la matematica è l'immagine, l'oscurità, la negazione, l'immaginazione, la struttura, ma la parola e il linguaggio per la matematica sono secondari, vengono dopo. In cambio qui è fondamentale. Si intrama dunque con la parola in tutti i modi possibili. Dunque parola e filosofia molto molto vicine nella lettura di Sini, molto più lontane nella lettura della matematica. Nella stessa direzione. Noi sappiamo, dice Sini, che l'unico modo per produrre quelle idealità che sono i significati è ridurre la voce entro la pratica della scrittura, ovviamente alfabetica. Qui c'è una distanza con la matematica anche. Nella matematica quelle idealità infatti non si riduscono né alla scrittura né all'alfabeto. Sono in un altro mondo, è una immaginazione completamente diversa, molto più vicina alla gestualità. La matematica è molto più vicina alla gestualità e non tanto alla scrittura, che è fondamentale per il filosofo. Dunque ci sono delle vicinanze molto molto forti, ci sono anche delle differenze molto interessanti. In ogni caso c'è un dialogo completamente naturale ed è chiaro per lo stesso titolo, no? Carlo Sini, Il Foglio Mondo, referenza diretta a Peirce. Sini è uno dei grandi lettori di Peirce, si vede chiaramente come questo lo influenza fortemente. Nell'ultimo prodotto di Mecri, Le mappe del pensiero dal ritmo alla legge, con li avete già visti, con i bellissimi, questo mi sembra straordinario, no? Finalmente vediamo un filosofo pensare. Per me questo è il pensiero, e questo è il pensiero. L'altra linearità, sì, la linearità va bene, ma leggere linearmente è un altro mondo, per me è un altro mondo. Questo molto più il filosofo tradizionale o il saggista, questo è qualcosa che usualmente i filosofi nascondono. Io non ho visto mai questo, raramente in filosofia, accettare che questo è il modo di pensare. E qui così pensiamo i matematici. I matematici pensiamo tutto il tempo così, con immagini, con lavagne. Se non c'è una lavagna vicino a noi e moriamo dalla paura, no? Questo per me è veramente straordinario, che finalmente si stia facendo nelle lezioni di Mecri. Ci sono una quantità di temi qui anche. Uno fondamentale nei diagrammi di Sini è finalmente arrivare all'importanza della temperanza, lo studio della temperanza come un fondo filosofico fondamentale. Questa temperanza è molto vicina a tutta la lotta pitagorica tra l'armonia della musica e la matematica. C'è una temperanza naturale del pensiero, e come questa temperanza naturale del pensiero si trova con diversi strumenti naturali, come delle inversioni che appariscono in questa pagina, Platone, il capovolgimento, che è il perno essenziale del suo pensiero, capovolgere, invertire, fare delle precisions, nel senso di Peirce che è stato qui introdotto, parlare anche qui dell'importanza degli universali. Chiaro, in Platone è fondamentale gli universali. Gli universali finalmente escono dall'immaginazione, ma questi universali nella matematica contemporanea si danno una nuova vita, che è finalmente anche molto interessante, la nuova vita degli universali. Ci sono dei residui globali che fanno capire a quello che sta succedendo nel pensiero filosofico e matematico in un certo momento. Nel testo di Michela Torri sul segno prima del segno, Michela parla dell'importanza di questo paradossale precipizio fra di noi, tra l'equilibrio e la caduta. che è anche questo legato a, alle spirale che va nel profondo, quella caduta, ma dobbiamo in un certo senso fare l'equilibrio prima di cadere. E qui l'importante, dunque, dice Michela Torre, è il tra che corrisponde a questo trans, il tra di ogni battito.
Accompagno Luca perché prego. Mi sente tanto bene, sì,
scusate.
Chiamo un taxi.
Prego,
proseguimento.
Sì, bene. Dunque, in qui una si domanda Michela, ma mi domando come il resto può prendere vita. Il resto, questo è fondamentale in matematica c'è una struttura e finalmente sono i residui. E se si fa matematica in serio, sono i residui che sono importanti. I residui saranno quelli che permetteranno capire la struttura attorno a lei. La vita è vista e toccata. C'è una vita dietro le figure che è fondamentale, dice lei. Vi leggo un po' di Florensky a questo punto. Pavel Florensky. Dice Pavel Florensky, adesso vi ricordo chi è Pavel Florensky. Dice Pavel Florensky in un certo momento. La revisione del pensiero matematico sarà radicale e profonda, questo approfondire, quando verrà colta con chiarezza la convenzionalità e la scolasticità del formalismo matematico e verrà colta l'idea che la matematica viene dalla vita, se ne nutre ed è al suo servizio. Dunque, già Florensky vedeva chiaramente che ridurre il pensiero matematico di un punto di vista analitico alla sua forma unicamente è una mostruosità. Diceva Florensky, la matematica si fonda sostanzialmente sull'intuizione e per di più non su una intuizione isolata, esangue e illecita, su un minimum di vita, bensì sulla pienezza della vita stessa. Con quanta maggiore consapevolezza e abbondanza verrà accolta la base vitale della matematica, tanto più sontose sbocceranno le sue potenzialità creative. Dunque la matematica è veramente legata alla vita, a una piena vita, e in questo senso è anche che la matematica è una scienza storica per eccellenza. C'è una vita fondamentale, senza quella vita non ci sarebbe la matematica. E ridurre la matematica a un gioco formale è una mostruosità del XX secolo, della logica classica, della teoria degli insiemi, è semplicemente una riduzione completamente assurda. Quando Florensky, Pavel Florensky, è probabilmente uno, è il maestro di Mekri, direi io. Il vero maestro di Mekri è Pavel Florensky. Questo è l'ultimo atto dei convegni degli studenti italiani su Pavel Florensky. C'è una scuola molto importante in Italia su Florensky. È stato molto tradotto. Lo pongo qui. Pavel Florensky, dunque questo qui è uno degli ultimi grandi saggisti universali, Russia, 1800-1934, è stato ucciso nei campi staliniani. Su Pavel Florensky c'è una scuola italiana molto importante. Credo che potreste invitare qui a Massimiliano Spano, che è uno degli specialisti. Massimiliano Spano, uno degli specialisti su Florensky. Questo è uno degli ultimi grandissimi pensatori del trans. È veramente algo straordinario. Lui era matematico per formazione, ha fatto il suo dottorato in matematica, ma ha fatto anche il dottorato in teologia. Era un padre ortodosso, era un scientifico, era un critico d'arte, un filosofo, un novellista, veramente, veramente un personaggio universale. Dunque, come c'è qui questa idea fondamentale in Italia che Florensky è interessante, lo stesso testo, lo stesso nome del Giatti, questo è 2017, si chiama Il pensiero polifonico di Pavel Florensky, una risposta alle sfide del presente. È quello che stiate fando qui a me qui, veramente. Questa polifonia per capire il presente. Per capire il trans del presente. È un tema importantissimo in Florensky. E questo sarebbe anche un'altra possibilità interessante di personaggi. Questi sono personaggi che sono molto vicini a quelle cose che io ho pensato che forse dovrebbe essere qui in un certo momento. Florensky è questo grandissimo pensatore che anche come Peirce si rese conto molto presto che la matematica non si può fondare sulla logica, ma al contrario. La logica è una parte della matematica. Dunque questa vista, questa vita che Michela Torri vede nella importanza del tra, del battito, del precipizio, è quella che rincontriamo in Florensky anche. Dunque queste erano delle possibilità che volevo dire per continuare il dialogo. Noi siamo aperti adesso, se abbiamo il tempo a delle altre domande o commenti, come vorrete.
Grazie.
Beh, intanto
Carlo, professore, parla vicino al tavolo.
Una riconoscenza infinita, perché mai mi sarei figurato nella vita di essere avvicinato a un matematico. Era l'ultima. Quindi grazie, no, ma grazie per tutto quello che ci hai detto, per tutti i suggerimenti. Longo lo conosciamo, questi altri invece io non li ho mai conosciuti, quindi possiamo immaginare di invitare. Adesso io vorrei corrispondere facendo un ragionamentino molto semplice, di cui mi scuso con molta semplificazione, per venire incontro a queste ultime cose che hai detto su Florensky e sul rapporto della matematica con la vita e della matematica con la storia, no? Che è stato uno dei punti che Gabriele ti ha sollecitato a chiarire, no? E che secondo me non è ancora chiaro, no? Rimane in una oscurità retoricamente accettabile, ma non chiara. Ecco, cioè, cosa vuol dire che il rapporto con la vita? Allora, io faccio un esempio, e mi scuso della semplicità di questo esempio. No, ma lo faccio qui sotto, vabbè. Allora, prendo la questione del discreto e del continuo, no? Mi pare già era in discussione 2 anni fa.
Sarà in discussione sempre.
Certo.
Ah. No, ma è essenziale che rimanga quello che ha detto lui, che io sono anche un matematico.
Quello c'è. No.
Lo eternizziamo. Allora, il discreto, adesso facendo un puntino nero, chiamiamolo discreto. Il continuo. Cos'è il continuo? Direi, o cosa si può pensare che sia? Direi che la prima idea, che mi pare stata anche detta ben altrimenti da Zalamea, è un continuo per composizione, si potrebbe dire, no? Cioè, evidentemente il passaggio da un continuo a un altro continuo, non vuole, ma insomma noi lo costringiamo, e poi il segno dell'infinito. Bum, 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 bum. E quindi il continuo sarebbe la totalità infinita, perfetta, si potrebbe dire, ideale. Ma ovviamente questo modo di intendere il continuo è assolutamente ingenuo, è assolutamente superficiale, è assolutamente impossibile, perché ci sono già 2 continui qui in atto, che non sono per composizione, questo Hegel ce l'ha insegnato molto bene, sono per presupposizione. La presupposizione sta nel fatto che per poter dire che il continuo si muove verso, che il discreto si muove verso il continuo, devi già, come dire, riempire questo spazio qua, che è ovviamente continuo, perché se no non potresti avere il passaggio da un discreto all'altro discreto. Ma la cosa sta ancora peggio, perché non soltanto tra questi due il continuo c'è già, ma il continuo c'è già qua. Come fai a stabilire un discreto, se non per differenza? E mi pare che tu l'hai detto molto chiaramente questo, no? Come fai per... E allora evidentemente tu devi, come dire, porre le due nozioni, discreto e continuo, in una compossibilità o una correlazione o un rimando per il quale non puoi assolutamente suscitarne uno senza avere bisogno dell'altro e suscitare l'altro senza avere bisogno. E sei qui. però, come si dà il discreto? Cioè, che cosa concretamente, come dire, rende possibile questa coniugazione dialettica? Tu hai parlato di dialettica, mi sta benissimo, giusto, no? C'è una dialettica. Ma questa dialettica tu hai, non puoi dire che c'è una dialettica senza dire c'è una dialettica. Ho detto c'è. Cosa c'è che consente di dire c'è una dialettica? Allora io adesso questo però dice, scrive male, vediamo se può aver rosso. Il vero discreto, il discreto che c'è. Il discreto che c'è. Io lo raffiguro per esempio così. 1, 2, 3, 4, 5 e così. Il discreto che c'è sono queste 5 dita. Tu l'hai detto molto bene con i matematici greci, no? E hai detto una cosa che è bellissima, che si può pensare alla matematica in infiniti modi, ma quello resta fondamentale. Resta fondamentale che io ho 5 dita e che ho un corpo, no? Un corpo in movimento. E lui è questo corpo in movimento che fa così, che fa così. Ma cosa succede di questo corpo in movimento? Questo corpo in movimento le scrive aritmetica, geometria. È qui che accade il sapere e che accade la dialettica. Soltanto in quanto ho trascritto il movimento, in quanto l'ho reso uno strumento esosomatico, cioè ho fatto di un corpo vivente una scrittura in tutti i sensi della parola scrittura, cioè qualche cosa che esce dal corpo vivente, che si proietta in qualcos'altro dal corpo vivente. Vada bene, può essere anche un bastone, originariamente questo qui, se un nostro primitivo anticipatore di umanità, è un bastone. Nel momento in cui tu sei passato qua, che hai scritto, non finiamo più. Questo è infinito. Questo rende conto della possibilità infinita di mondi immaginari, di mondi strutturati attraverso la forza dello strumento stesso, che nel caso dell'aritmetica, tu hai perfettamente ragione, credo, quando dici lì le parole servono poco, no? Devo vedere le figure. Devo in qualche misura, come dire, operare artisticamente su delle immagini e non sulla linearità della pagina, vero? Certamente, certamente. Però questo qua non trascrive niente se non parla. E quindi qui c'è un linguaggio, c'è un discorso, forse è meglio dire, perché il linguaggio è già una scienza, no? C'è un discorso che è tutt'uno con la figura, è quello che diceva Florinda quando ricordava la matematica degli Hindu, e tu hai detto la cosa che mi ha colpito, sì, perché lì c'era il gesto, certo, certo, quindi c'è una gestualità originaria che è anche espressività originaria, che è anche immaginazione originaria, che è anche parola originaria, musicale, eccetera, eccetera, noi diciamo musicale per intendere che è ritmica, che è armonia e così via, nel momento in cui si trascrive. E quindi esplora il mondo attraverso non il corpo, già il corpo lo esplora, è chiaro, c'è l'infinito qua in fondo, quello che mettevamo qui all'infinito come continuum, c'è il mondo presupposto nel corpo, che è già un discreto, no? Mi spiego? Ecco, nel momento in cui io lo trascrivo e comincio questo cammino infinito, per cui dal bastone si arriva al ciclotone di Ginevra, certo io metto in opera, metto in movimento l'universale, sì, ma sempre come replica di questa origine. E qui, riprendendo le tue cose bellissime che hai detto sulle scienze normative in person, in fondo, no? È vero che si parte dall'estetica, estetica in quel luogo di Peirce o in generale nella ricerca sulle scienze normative, estetica è tutto ciò che un corpo può percepire, anche quello che è sgradevole, come sai, no? Anche ciò che è acido, ciò che è aspro, ciò che fa male, no? Poi ciò che invece tranquillizza, ecco, mi guarda Andrea, che queste cose le sa benissimo. Quindi estetica vuol dire la pluralità delle possibilità sensoriali come rivelazione di un mondo attraverso il mio corpo, evidentemente, no? E la logica è la trascrizione di questo in infiniti strumenti, no? Il grande stupore di Einstein, com'è che la matematica funziona? Lo stupore che te lo chiedi, no? E questo stupefacente, cosa c'è da chiedere? La matematica è la trascrizione del tuo corpo originario nel rapporto col mondo, e quindi lo potenzia all'infinito, e quindi all'infinito della conoscenza. Ah, ma intendiamoci, tornando al fatto che questo omino qui è anche qui, è anche qui, e questo si chiama bene. Questa è l'etica di Peirce. Il fatto che dalla sensazione, dalla sensibilità, dall'estetica, nel senso dell'aesthesis, alla conoscenza infinita, cioè all'infinita proliferazione di logiche, matematiche, discorsi, eccetera, eccetera, tutto però confluisce sul fatto che lo scopo è il bene. Cioè lo scopo è l'armonia, come sì. Dicendo, no? Ecco, ho finito. Sono un matematico.
Sì. Questi che erano, sono
molto matematici,
in quello che faceva è tutto lì, finalmente dicevo in un certo momento la matematica è lo studio dello spazio e il numero, è questo quello che farò in questi gesti, lo spazio, chiaramente uno spazio, il numero, come finalmente si carezzano l'uno all'altro, questo è la matematica, come il numero carezza lo spazio. Quali sono le connessioni? Lì è una cosa totalmente gestuale, fondamentale qui, e che qui diventa di una complessità assoluta, infinita. Ma questo rapporto continua ad essere adesso, ancora oggi, certo, fondamentale.
Sì, certamente.
Per i matematici questi movimenti sono.
Questo è quello che noi chiamiamo estranamente... il precategoriale, per esempio, pensando alla fenomenologia, eccetera, sì, eccetera.
Cioè, sei seduto lì, se come però parla forte, per piacere.
Sì, ma ho finito. Non ho...
ma puoi sederti lì, così magari.
No, grazie.
Grazie.
Grazie. Dunque, Florinda, forse è sufficiente o...
Forse è sufficiente?
Sì.
Andrea, volevi dire qualcosa?
Sì,
io lo sapevo. Attendevo. Poi ti lasciamo andare.
Mi addormentato.
Prego.
Volevo partire da un'osservazione che ho già riferito al professore prima, ed è la distinzione di Peirce tra logica come disciplina osservativa e la matematica come disciplina immaginativa. Perché? Perché in Peirce la logica appartiene alle discipline interne alla filosofia, la filosofia si occupa del mondo contingente, cioè del mondo che abitiamo, la matematica dei mondi possibili. Quindi ogni inferenza logica è un'inferenza tra fatti esistenti. In particolare Peirce dice, adesso mi riferisco a una lettera a Lady Welby del 1904, la logica è la disciplina che ci permette di riferire un fatto, o anche di rispondere con un abito, si potrebbe dire, indipendente e invisibile, dall'osservazione di un fatto visibile tramite un'analogia. La matematica invece immaginativa ci permette di inferire conseguenze da ipotesi immaginate, che noi potremmo aggiungere oggi, ai bordi della negazione. Quindi, oggi faccio anche due puntini.
No, poi qualcuno ha preso posto.
Sì, le foto.
Poi
Secondo me questo rapporto tra logica e matematica ci permette di mettere a fuoco un po' il rapporto anche tra storia e speculazione, o tra gesto e trascrizione. Allora, immaginiamo che il fatto visibile sia il fatto A, il fatto invisibile che immaginiamo sia il fatto B. Nel termine di Peirce si potrebbe anche intendere segno e risposta, insomma. Quindi è estremamente generale questo schema. Che io possa passare da A a B avviene tramite un C. Questo C, nella forma dell'abduzione, è una regola presa in prestito da un altro ambito. Cioè significa, c'è stato nella mia osservazione un A1 che mi ha permesso di passare a un B1 tramite il C. Chiaramente in questo caso io parlerò di C1. Ecco, questa è l'analogia. Anzi, forse facciamo così, andiamo all'apice qua. Allora, che cosa succede? Che io devo tramite la deduzione e poi l'induzione premurarmi che questo passaggio sia sensato. Allora cosa fare? Cosa devo fare? Devi immaginare. Cioè, questo piano è il piano dell'osservazione. Questo piano è il piano dell'immaginazione. Cioè, tramite l'immaginazione presentifico delle le analogie che mi servono poi per agire. Quindi c'è un intreccio, una sinusoide tra osservazione ed immaginazione. Il piano dell'immaginazione, abbiamo visto oggi, è ai bordi della negazione. Cioè, questo mondo possibile che immagino è in fondo permesso dall'essere tutto nella frontiera, illuminato in qualche modo, dalla frontiera dell'aldiquà, della negazione. Oppure la negazione serve anche per rimbalzare nell'aldiquà. Ecco, chiaramente la storia è questa, no? Che cosa c'è qua in mezzo? Questa è è una bella questione, e Peirce, potremmo dire, parla di logica docens, cioè l'azione accade qua, chiaramente, ed è la logica utens. Questo passaggio logico-matematico si profila nella logica docens. Io cerco di orientarmi, anche se in questi termini non ho ancora pensato, quindi cerco solo di orientarmi. Che cos'è importante in Peirce? Che la necessità di questo B è determinata da una provocazione. Cos'è la provocazione? È l'insoddisfazione. Cioè, in uno stadio di mancato pagamento, noi dobbiamo deviare il corso degli eventi e immaginare qual è quel C che ci può far ottenere un B e non un D, per esempio. Quindi, per così dire, la radice evolutivo-esistenziale, pragmatico-esistenziale, è della matematica, in questo senso, è abbastanza chiara.
Se posso aggiungere qualcosa qui, in questo livello e nel livello dell'osservazione abbiamo quello che usualmente chiamiamo oggetti, e qui ci dovrebbe essere dunque qualcosa in più che all'inizio credo che Florinda l'ha chiamato l'oggetto in più.
Sì.
Più che reale, più che realtà.
Più che reale, benissimo.
È forse il new element di Peirce.
Oggetti reali, oggetti più che reali. Questa parte, incredibilmente, è un teorema matematico. Si può passare in un teorema matematico dagli oggetti reali a quello che chiamiamo oggetti più che reali, e passare da un oggetto a quello che chiamerò qui la sua aurea. Questo qui che è la relazione con gli altri mondi. Questo lo chiamerò Laura, nel senso di Benjamin, di Walter Benjamin. E c'è un teorema matematico che ci dice che sempre possiamo passare da questo livello a questo livello, dal livello A al livello dell'oggetto più creato, che è Laura. Questo in matematica, per quello che conoscono, ha un nome molto preciso, questo si chiama un prefascio. Un pre-sheaf. Che è capire l'oggetto per la sua relazione con l'intorno. E c'è un teorema che ci dice che sempre questo si può fare. Si chiama il lemma di Ioneda, è forse il teorema più importante in teoria delle categorie.
Ne abbiamo parlato 2 anni fa.
Ecco, lemma di Ioneda. Questo è veramente il cuore della teoria della categoria, che ci fa capire che dietro un contesto dove c'è A, c'è qualcosa di molto più completo, dove c'è Laura, visibili, e poi ci sono una quantità di oggetti invisibili che completano la realtà. Questi oggetti più che reali sono questi qui, sono degli oggetti ideali che completano la realtà. Questi sono i prefasci, e Gödel, Kurt Gödel, ha cercato di dimostrare che nella nostra realtà, dietro la nostra realtà, ci sono dei fantasmata che veramente, in un certo senso, completano la nostra realtà, che vadono al di là del reale. Gödel, che era un logico molto molto preciso, trattava di dimostrare che ci sono i fantasmi tra di noi, e non perché fosse matto, non era matto affatto, è un teorema, solo che Gödel non ha saputo di questo teorema. Ci sono i fantasmata che completano la realtà. Dunque questo è anche molto interessante tanto per la filosofia come per la gestualità, come per una quantità di cose, perché possiamo scappare dall'oggetto e passiamo al processo. Il processo dinamico è molto legato alle arti dinamiche. Dunque qui c'è qualcosa di veramente naturale, la connessione veramente naturale con la danza, con il teatro. Prima di venire qui a Milano ero a Glasgow. Abbiamo fatto una cosa molto interessante, mai vista. Io ho cercato con le mani di dimostrare dei teoremi matematici avanzati. E poi accanto a me c'era un ballerino. E io facevo i gesti
e il ballerino inventava delle coreografie sui miei gesti. E finalmente abbiamo fatto questa connessione, abbiamo più o meno dimostrato cosa era la matematica, era quella danza lì. Qui, questo sarà presente nella web in un certo momento, ma è per dire che finalmente in questa linea, se scappiamo alla filosofia tradizionale e introduciamo le tecniche che abbiamo nella matematica contemporanea, questo qui si sa perfettamente cosa è un prefascio. Dunque bisogna soltanto, tra virgolette, capire cosa è un prefascio e siamo qui. Ma questo non è difficile, veramente, non è difficile, è una questione di tempo, di prendere una o due ore, non di più, e si capisce cosa è un prefascio.
Quindi abbiamo due tipi di continuità.
Questa è la continuità grande, qui c'è la continuità grande, perché come sai qui ci sono tutti i limiti, questo è un topos, qui ci sono tutti i limiti possibili. Dunque è una completazione di quella idea che ha presentato Sini qui. Dietro i punti discreti c'è veramente un continuo, questo continuo è il topos.
Il piano della continuità è sia quello osservativo della logica sia quello immaginativo della matematica, quindi
credo che sia piuttosto reali, qui sì.
Piuttosto lì,
è piuttosto qui la continuità, è piuttosto qui, e qui è piuttosto la discretezza,
anche se poi Achille supera la tartaruga,
sì.
Quindi c'è sia sopra che sotto, sono due, forse due continuità diverse.
Forse questa è una continuità più densa, e questo è un riflesso di questa continuità. Forse questo qui sarebbe un topos completo, e questo qui sarebbe un foglio del topos o una proiezione.
E poi c'è una continuità anche in verticale.
In questo qui se lo vediamo come un fascio, come lì, come abbiamo visto nel corso all'università. Il punto finalmente è che queste idee sono molto naturali e abbiamo le tecniche matematiche per capirle. L'oggetto più che reale è molto naturale per noi.
Io però veramente rispetto a questo discorso, queste parole, l'aura, il limite, il margine, veramente credo che anche se gli altri te li spediremo a Bogotà, il libro Il sapere dei segni di Sini,
sì,
assolutamente lo devi portare. No, questo era Il sapere dei segni, no, per usare. Tra l'altro il libro su cui stiamo lavorando con alcuni ragazzi che sono qui presenti all'Università di Varese, e lì la questione dell'aura, la questione del lavoro al margine, bellissima questa immagine della matematica come preciso studio delle frontiere della negazione, che poi vuol dire delle frontiere della determinazione, ma la frontiera della determinazione è sempre un limite e quindi è sempre un'apertura al continuo, no? E allora sì, credo davvero che quello che si possa fare, quando tu dici bastano un paio d'ore per abituarsi a usare, no, un certo tipo di,
sì,
di protesi esosomatica, come sì, diceva Sini, no? Si può addestrarsi a quello, e come ad altro, perché quello che a me continua a colpire straordinariamente è la continuità del gesto conoscitivo che opera nella matematica che tu ci presenti e nella ricerca filosofica come la si intende qua a Mecri.
Sì.
Dove non è una ricerca filosofica, dove è chiaro che non si tratta di una ricerca anzitutto disciplinare, anche per capire come Hegel lavora su alcune sull'idea della continuità e della discontinuità, si potrebbe leggere sotto queste due chiavi tutta la filosofia dello spirito, anche per quello basta qualche ora, no? Basta qualche ora per
addestrarsi a un certo tipo di divisione, no? Di struttura esosomatica, di protesi, no? Nel suo caso verbale, per poter intuire, cogliere, insomma, no? La continuità. Io credo davvero che il problema che abbiamo davanti è davvero una possibilità di riportare fuori dalle competenze disciplinari, ma come dicevi tu, in affondo però, ciascuno nella propria, fuori dalle competenze disciplinari, la possibilità di davvero esporsi a un pensiero del continuo, o meglio, a una figurazione del continuo, cioè ad una nuova esperienza discontinua del continuo, perché il continuo non puoi averlo che nella, non lo puoi figurare che nella discontinuità, evidentemente. E la idea della radice gestuale di questa operazione di apertura al margine, no? Di continua smarginatura, continuamente smarginare per spostare, no? O rievocare fantasmaticamente il margine della vita che continua, penso che questo sia un lavoro che non riguarda nessuna disciplina in particolare e tutte, no? Penso davvero che sia avvenire. Quindi io ti ringrazio moltissimo veramente per questo.
Grazie a tutti voi per essere qui.
Grazie. Ancora a Milano, perché veniamo tutti a Bogotà, è difficile. Però qui c'è casa veramente.
Lo so, tante grazie.